Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Il mondo tripolare, che era in gestazione da quando Nixon aveva preannunziato il 15 luglio del 1971 il suo futuro viaggio in Cina, nel corso del 1972 ha cominciato a prendere corpo. I due viaggi del presidente americano, in febbraio a Pechino e di maggio a Mosca, hanno consacrato.
È un frammento sonoro di quasi 50 anni fa, l'approfondimento che la Rete 2 della Radio Svizzera dedicava allora alle notizie più importanti del mese, per comprendere come sia nato il mondo tripolare, coinvolgendo cioè nelle grandi questioni internazionali e diplomatiche, oltre a Stati Uniti e Unione Sovietica, anche la Repubblica Popolare Cinese. Per comprendere quel mondo, insomma, bisogna fare ancora un piccolo passo indietro. Nel 1971 tra Cina e Stati Uniti non c'erano rapporti diplomatici. Washington riconosceva la Cina nazionalista di Taiwan come sola rappresentante del popolo cinese.
As I have pointed out on a number of occasions over the past three years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China. And it's 750 million people.
Il presidente americano Richard Nixon visiterà Pechino e altre città cinesi l'anno seguente, nel 1972, grazie a quella che venne subito definita la diplomazia del ping pong, un incontro casuale tra un giocatore statunitense e uno cinese a Nagoya, in Giappone, dove erano in corso i campionati mondiali di tennis tavolo nell'aprile 1971, divenne la scusa per aprire il dialogo tra i due governi. E dal 1979 le due nazioni hanno allacciato relazioni diplomatiche grazie appunto alla diplomazia del ping pong. Ne parleremo con il professor Nicola Sbetti, storico dello sport e docente all'Università di Bologna, e con Umberto Tulli, ricercatore di storia contemporanea all'Università di Trento. Professor Nicola Sbetti, dal punto di vista sportivo la Repubblica Popolare Cinese era isolata dal mondo, non partecipava alle Olimpiadi né a nessun altro grande evento sportivo internazionale. Perché? Come Pechino considerava lo sport e come mai allora il tennis tavolo o ping pong gioca un ruolo nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina?
Se per tutta la Guerra Fredda lo sport non è solo un palcoscenico della sfida fra le superpotenze per dimostrare, diciamo, la loro superiorità nel sistema economico, ma è anche uno dei pochi terreni di incontro, e questo vale soprattutto per gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, per la Cina questo discorso vale solo in parte, nel senso che dopo la vittoria nella guerra civile la Repubblica Popolare Cinese avrebbe anche voluto partecipare ai Giochi Olimpici, ma ci furono tutta una serie di scontri con il Comitato Olimpico Internazionale e anche con, diciamo, il mondo occidentale sul riconoscimento meno della Cina nazionalista o della Cina che era andata a Taiwan e della Cina popolare, appunto, che fece sì che a Helsinki solo un paio di nuotatori gareggiarono e invece a Melbourne la Repubblica Popolare Cinese decise di boicottare l'occasione olimpica. E due anni dopo, nel 1958, la Cina Popolare esce proprio dal Comitato Olimpico e dallo sport internazionale, con qualche rara eccezione. Una di queste rare eccezioni è proprio il tennis tavolo, per cui nel 59 gli atleti cinesi partecipano e vincono, anche dominano, i mondiali di Dortmund, e nel 61, nel pieno della grande carestia, Pechino organizza dei mondiali di tennis tavolo, che hanno quindi anche lo scopo propagandistico di rassicurare l'opinione pubblica internazionale. Poi però addirittura con la rivoluzione culturale i cinesi proprio si ritirano dallo sport internazionale in toto, addirittura i giocatori vengono accusati di essere dei revisionisti, vengono allontanati proprio da ogni ruolo, per alcuni anni, fino al 69, quando Zhou Enlai invece sostiene la ripresa della squadra di tennistavolo, e nel 71, quindi, quando i cinesi tornano a Nagoya per il mondiale di tennistavolo, ecco, quello rappresenta a quel punto uno dei rarissimi momenti di incontro fra cittadini cinesi e cittadini statunitensi.
Il capo del governo cinese, Zhou Enlai, comprese dunque il valore dello sport anche al mondiale in Giappone del 1971 a Nagoya.
Quel mondiale di Nagoya fu veramente un'occasione particolare. In realtà, però, la Cina vi partecipa non tanto con l'obiettivo immediato di riaprire i rapporti con gli statunitensi, quanto soprattutto di normalizzare un po', attraverso comunque sempre la partecipazione sportiva, i rapporti con i vicini asiatici. Dopodiché i cinesi hanno un approccio in quella fase allo sport che è diverso, nel senso che risponde esplicitamente a uno slogan che è Friendship First, Competition Second, che per certi versi è abbastanza un unicum nel panorama sportivo internazionale. Quindi non deve sorprendere che i cinesi in quel momento fossero sì degli sportivi, ma avessero anche un ruolo diplomatico.
Il presidente statunitense Richard Nixon inaugura una nuova stagione diplomatica per gli Stati Uniti. Si passa dalla dottrina che prendeva il nome dal presidente Truman, che si sviluppò subito dopo il secondo conflitto mondiale e che mirava a contenere l'espansione dell'Unione Sovietica e dei partiti di ispirazione comunista, alla dottrina che prende appunto il nome da Nixon, con il coinvolgimento della Cina di Pechino. Al ricercatore di storia contemporanea dell'Università di Trento, Umberto Tulli, chiedo: perché in quella fase storica Nixon aveva bisogno della Cina e la Cina aveva bisogno degli Stati Uniti?
Fino alla fine degli anni 60 la Cina non è sicuramente al centro della politica estera americana. Anzi, dopo il 1949, dopo la vittoria dei comunisti di Mao nella guerra civile cinese, la Cina si ritrova isolata nelle relazioni internazionali. Poi, alla fine degli anni 60, in un momento di grave crisi per gli Stati Uniti, una crisi che è economica, che è politica, che è sociale, che è culturale ma anche ideologica, si sente la necessità di ripensare la politica estera statunitense. È il momento in cui gli Stati Uniti stanno ancora combattendo in Vietnam e non riescono a uscire dalla guerra del Vietnam, ed è il momento in cui la società americana inizia a criticare, a protestare per quella che è la politica di guerra fredda degli Stati Uniti, tant'è vero che si inizia a denunciare come gli Stati Uniti siano un impero. E la risposta a tutti questi problemi sta in una nuova politica estera che viene conosciuta, che viene chiamata come distensione, che rappresenta una fase di dialogo con l'Unione Sovietica che non cancella la guerra fredda, ma che affianca alla competizione alcune aree di cooperazione. Ed è all'interno di questo dialogo tra Stati Uniti ed Unione Sovietica che gli Stati Uniti giocano la carta cinese. Lo fanno gli Stati Uniti sostanzialmente per tre ragioni. La prima è che un dialogo con la Cina poteva essere utile per definire una exit strategy dalla guerra del Vietnam. C'è una ragione di lungo corso, di lungo periodo, che vanta una certa tradizione dalla fine dell'Ottocento e che porta a considerare la Cina una sorta di mercato sterminato per i prodotti americani, ma c'è anche e soprattutto una dimensione di realismo politico. Questo perché da qualche anno, dalla metà degli anni 60 in maniera più chiara, Unione Sovietica e Cina stanno vivendo una fase di tensioni. Nel 1967 le guardie rosse cinesi avevano accerchiato l'ambasciata sovietica a Pechino, nel 69 c'erano state una serie di incidenti di frontiera tra Unione Sovietica e Cina, e proprio per il fatto che ci sono tensioni che rischiano di sfociare in una guerra aperta, gli Stati Uniti giocano la carta cinese e aprono un dialogo con la Cina per fare pressioni sull'Unione Sovietica.
Gli Stati Uniti, come accennato, sono impantanati nel conflitto in Vietnam. In che modo la ricerca di un nuovo equilibrio mondiale aiuta Washington a uscire da quella vicenda in Asia? E guardando alla Cina, Nixon poteva provare a raffreddare le relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica?
È esattamente questo il punto, sono esattamente questi due i punti cruciali dell'apertura americana alla Cina. Da una parte c'è la guerra del Vietnam e gli Stati Uniti devono uscire dalla guerra del Vietnam, e per uscire dalla guerra del Vietnam hanno bisogno che le potenze ostili, quindi l'Unione Sovietica e la Cina, definiscano assieme agli Stati Uniti una exit strategy, definiscano un percorso per rendere credibile il disimpegno americano dal Vietnam. E collegato a questo c'è un problema di consenso interno sulla politica estera. Aprire alla Cina e quindi aprire potenzialmente accordi commerciali con la Cina significa anche creare delle basi per il consenso relativo alla politica estera. Dall'altra parte però c'è questa dimensione bipolare. L'apertura alla Cina non è tanto un riconoscimento dello status cinese, è una forma di diplomazia triangolare che nelle intenzioni americane deve produrre un effetto bipolare, deve produrre delle pressioni sull'Unione Sovietica, facendo temere un'alleanza tra Stati Uniti e Cina, si vuole spingere l'Unione Sovietica ad assumere delle posizioni più cooperative con gli Stati Uniti. Un tema cruciale in tutto questo è il controllo degli armamenti nucleari. Aprire alla Cina da parte americana significa spingere l'Unione Sovietica a negoziare un accordo che si chiama Accordo SALT per limitare gli armamenti nucleari.
In all the decisions I have made in my public life, I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort.
L'8 agosto 1974 Nixon si dimette dalla carica di presidente degli Stati Uniti. È uno dei periodi più delicati e difficili per la democrazia americana. Nixon riconosce di non essere più sostenuto dal Congresso. Lo scandalo denominato Watergate, dal complesso residenziale di Washington, dal quale partirono intercettazioni contro gli avversari politici di Nixon, lo scandalo, dicevo, arrivò a coinvolgere direttamente il presidente in carica dopo un'inchiesta giornalistica durata 2 anni.
Entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Nixon si dimette per evitare di essere esautorato dal Parlamento, ma Umberto Tulli, perché ricordiamo Nixon per quella vicenda e non per, come abbiamo detto, l'avvio di una forma di dialogo con la Cina e l'Unione Sovietica, l'accordo sulle armi nucleari, l'allunaggio, la facile rielezione per un secondo mandato nel 1972 con quasi 25 punti di distacco? Ecco, perché ricordiamo Nixon per il disastro del Watergate?
Sicuramente Nixon ha seguito sia in politica interna che in politica estera una strategia molto spregiudicata. In politica estera, anzi, ha avuto un partner eccezionale in Henry Kissinger. Quello che contraddistingue la sua presidenza sono una serie di shock nel senso di percepiti come shock. C'è l'apertura alla Cina, c'è l'accordo sulle armi nucleari con l'Unione Sovietica, c'è il grande shock economico, quello della fine degli accordi di Bretton Woods nell'estate del 1971, e poi c'è il Watergate. Tutti esempi di come gli Stati Uniti si siano mossi abbastanza unilateralmente, senza consultarsi con gli alleati, e di come abbiano, come dire, forzato la mano e violato pratiche e norme. Ho l'impressione che questa spregiudicatezza sia sfociata anche in una dimensione di amoralità e di immoralità, e proprio per questo, in un certo discorso che mette sul banco degli imputati gli Stati Uniti, il Watergate diventa paradigmatico di tutti i limiti che la Casa Bianca ha dimostrato in questi anni. È il momento in cui tutto il mondo sta contestando gli Stati Uniti e il Watergate diventa la ciliegina sulla torta per denunciare l'arroganza del potere, la spregiudicatezza della Casa Bianca, l'imperialismo e il poco rispetto per norme, principi e valori internazionali.
Professor Nicola Sbetti, torniamo alla Cina. Pochi anni dopo, nel 1984, fa il suo esordio ai Giochi Olimpici a Los Angeles, fino a diventare una leader nella promozione dello sport olimpico. Dopo aver ospitato i Giochi estivi nel 2008, Pechino sarà la prima città nella storia ad ospitare anche quelli invernali il prossimo anno. Cos'è cambiato nel ruolo dello sport in Cina dopo la diplomazia del ping pong di 50 anni fa?
La Cina è l'unico paese che nel corso degli anni 60 aveva provato a teorizzare una via diversa allo sport, no? Che metteva in discussione addirittura l'agonismo, un modello che addirittura viene provato a portare in Europa da alcuni gruppi sessantottini, ma con scarso successo. La svolta in realtà è proprio la ping pong diplomacy, che segna un'inversione di rotta che è graduale. La Cina, dopo l'apertura con gli Stati Uniti, boicotterà i giochi di Mosca, ma soprattutto la vera questione era quella che Taiwan non doveva doveva avere alcun riferimento alla Cina. Una volta che ottiene questo a livello sportivo internazionale, la Cina ritorna nelle competizioni e con Deng Xiaoping, con l'apertura al libero mercato, vincere torna a essere di nuovo importante, e lo fa a Los Angeles a livello sportivo. La Cina si presenta con 225 atleti, vince 32 medaglie e 15 d'oro, quindi un ritorno importante sul piano anche proprio dei risultati sportivi, e dal 93 comincia ad avanzare la prima candidatura, che perde con Sydney, quella per il 2000, anche perché il massacro di piazza Tiananmen è ancora troppo fresco, ma perde per soli due voti, e nel 2000 invece diciamo che è tutto pronto per assegnare i giochi di Pechino, che servono alla Repubblica Popolare Cinese perché garantiscono una sorta di legittimazione internazionale, un bollino blu di un paese che sa stare ormai alle regole del gioco internazionale. Ed anzi, quei giochi del 2008 sono proprio visti da Pechino come il momento in cui presentare l'avvento del secolo cinese, dopodiché quindi la Cina non sorprende che sia il paese che sia più pronto ad organizzare grandi eventi sportivi internazionali, proprio perché ha scelto di utilizzare questo strumento per presentarsi al mondo.
Lo sport è dunque un tentativo originale per avviare o consolidare un dialogo tra paesi che faticano a trovare una lingua di discussione comuni. C'erano dei precedenti prima della diplomazia del ping pong del 1971-72, oppure lo sport era al traino della diplomazia? Ad esempio, alle Olimpiadi di Londra nel 1948 mancano quasi tutte le nazioni sconfitte nel secondo conflitto mondiale, tra cui la Germania e il Giappone.
Lo sport aveva sempre fatto parte delle relazioni internazionali, no? Quindi l'influenza della politica internazionale dentro lo sport era sempre esistita. In questo caso c'è sicuramente un elemento di novità, che è quello rappresentato dal fatto che lo sport viene utilizzato come rompighiaccio per aprire delle relazioni diplomatiche, e si sfrutta appunto l'unico fenomeno, uno dei pochissimi fenomeni in cui ci poteva essere una sorta di incontro fra, appunto, come si diceva, cittadini cinesi e statunitensi, e funge quindi un po' da paradigma anche per tentativi invece che saranno fatti in futuro. Per esempio India e Pakistan hanno utilizzato in diverse occasioni il cricket per cercare di certificare un tentativo di riapertura, o lo stesso ha provato a fare il presidente turco Gül nel 2008, quando Turchia e Armenia si erano ritrovate nello stesso girone di qualificazione ai mondiali del Sudafrica 2010, o ancora è stato fatto a più riprese fra le due Coree, prima nel 91, poi intorno agli anni 2000 e molto più recentemente nel 2018, quando c'è stato un tentativo di aprire le relazioni, e lo sport ha certificato, ha simboleggiato questo momento di apertura. Ovviamente lo sport da solo non basta, lo sport crea quella scintilla, ma poi ci devono essere delle condizioni politiche, e nel caso della diplomazia del ping pong chiaramente queste condizioni c'erano tutte, diciamo tutto funzionò alla perfezione, anche perché ci furono diversi elementi di casualità che contribuirono al successo di quell'iniziativa.
Quindi prima della diplomazia del ping pong lo sport dipendeva dalla diplomazia, è corretto?
Lo sport veniva già utilizzato come strumento politico fin dall'origine dello sport internazionale. Dopodiché è vero che sempre più oggi, e la diplomazia del ping pong in questo senso ha contribuito, sempre più oggi le diplomazie mondiali iniziano a vedere le occasioni sportive, gli incontri sportivi come uno strumento diplomatico. Dopodiché, per esempio, quando ho studiato il caso italiano nel secondo dopoguerra, risulta evidente che nella riapertura dei rapporti fra l'Italia e l'Austria, o fra l'Italia e la Jugoslavia, ci siano delle considerazioni sul piano diplomatico, e quindi la riapertura sportiva segue in qualche modo l'andamento delle relazioni diplomatiche. Ma il caso della diplomazia del ping pong veramente entra nei libri di scuola, proprio perché lo sport in questo caso è quella scintilla che fa riaprire tutto il resto.
Era il professor Nicola Sbetti, storico dello sport e docente all'Università di Bologna. Per concludere, Umberto Tulli, i rapporti tra Washington e Pechino sono anche oggi complessi e difficili. È possibile ipotizzare una nuova diplomazia del ping pong per riaprire un canale di dialogo tra le due superpotenze, o le condizioni sono diverse rispetto al passato, rispetto a 50 anni fa?
Beh, qui andiamo, come dire, sul terreno delle ipotesi. La diplomazia culturale, di cui la diplomazia sportiva fa parte, ha sicuramente un suo spazio e avrà sicuramente un suo spazio in futuro. Ha una sua legittimità, ha i suoi benefici. E la diplomazia sportiva, proprio per quella che è la sua natura non verbale e all'insegna, come dire, del disimpegno, perché alla fine stiamo parlando di attività recreative, ha dei margini sicuramente ancora più ampi. Ho l'impressione che non abbia molto senso pensare alla diplomazia sportiva isolata dal contesto. Prendiamo ad esempio il fatto che negli Stati Uniti, nell'NBA, il campionato di basket statunitense, c'è stato un giocatore cinese molto forte e famoso, Yao Ming, che è stato un campione di basket che per 10 anni ha giocato a Houston. Ci sono state le Olimpiadi di Pechino che hanno visto intensificare gli scambi di diplomazia sportiva e di diplomazia culturale tra Stati Uniti e Cina. Ad esempio c'è il cartone animato Kung Fu Panda, che è un esempio della collaborazione culturale tra soggetti privati cinesi e soggetti privati americani. Ho l'impressione che nell'affrontare un discorso di nuove iniziative di diplomazia sportiva bisogna tener conto di due problemi. Il primo è che non sarebbe più una cosa nuova, e quindi l'impatto sull'opinione pubblica e l'impatto politico di tali iniziative sarebbe senza dubbio ridotto. E l'altro è un'evoluzione del sistema sportivo internazionale, dove il tema dei diritti umani è diventato sempre più importante, sempre più centrale, e quindi spesso la Cina, anche nelle manifestazioni sportive, si è trovata sul banco degli imputati.
Era Umberto Tulli, ricercatore di storia contemporanea all'Università di Trento. Per approfondire il tema della diplomazia del ping pong o legata allo sport, vi segnalo di Nicola Sbetti, Olimpiadi e politica da Atene 1896 a Londra 2012, edizioni Le Monnier. Umberto Tulli, breve storia delle Olimpiadi, lo sport e la politica da De Coubertin a oggi per Carocci. Alessandro Aresu, le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina, per la nave di Teseo, e Maria Weber, il dragone e l'aquila, Cina e Stati Uniti, la vera sfida, edizioni dell'Università Bocconi. Tutte queste segnalazioni sono disponibili presso le biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.